tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Amazons con My Blood, già nei nostri studi Paolo Nori per il romanzo Chiudo la porta e urlo, fra pochissimi secondi ai nostri microfoni per parlarne insieme.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear.
Questo inizio meraviglioso che adesso interrompo, ma insomma la conosciamo bene, ma la riascolteremo sicuramente per intero. È Famous Blue Raincoat di Leonard Cohen dall'album del 1971, Songs of Love and Hate, forse uno dei dischi più famosi, più amati di Leonard Cohen, che fa parte anche di una playlist che è citata all'interno del libro di cui parliamo questa mattina, Chiudo la porta e urlo, romanzo, nuovo romanzo di Paolo Nori, a cui do il buongiorno. Ciao Paolo e bentornato a Radio Rock.
Ciao Emilio.
Innanzitutto, vabbè, è la playlist, cioè c'è la tua playlist sostanzialmente di Spotify, credo che sia dove c'è dentro anche questa, no?
Sì.
Di Leonard Cohen ed altre citate all'interno della playlist. Senti, iniziando a parlare di Chiudo la porta e urlo, sai che è difficile presentare i libri di Paolo Nori, perché mi viene da più da farlo parlare, cioè più da dirgli parla tu piuttosto che fargli delle domande, mi sembrano tutte stupide, no? Però Lina Pedretti, che è che è stata la moglie di un grande poeta che si chiama Nino Pedretti, diceva di Raffaello Baldini: un poeta romagnolo che non sembra romagnolo, che scrive poesie che non sembrano poesie. Allora mi verrebbe da dirti, è perfetto un poeta romagnolo che non sembra romagnolo, che scrive poesie che non sembrano poesie, per una biografia che non sembra una biografia, quella che hai scritto tu.
Non è una biografia,
infatti.
Ma quando questo libro qua, in prima pagina c'è scritto romanzo, sì, sotto il titolo che sì, Chiudo la porta e urlo, che è un titolo preso da una poesia appunto di Baldini, un verso di Raffaello Baldini, e la poesia dice, è brevissima, dice che poi mi succede di rado e non sente nessuno, nella camera cieca di sotto tra i panni sporchi, chiudo la porta e urlo, dopo sto meglio. È una cosa che a me ogni tanto mi succede,
sì.
Io non ho una camera cieca, ma una stanza per gli ospiti dove non sono mai ospiti,
sì.
E lì ogni tanto io
sì, anch'io ce l'ho, quella stanza lì,
sì.
Sì, dicevi,
non mi ricordo,
non è una biografia, effettivamente.
Ah,
poi
sì. Sì, c'è scritto romanzo,
sì.
C'è scritto romanzo, e la prima, quando il libro è uscito in novembre, la prima presentazione abbiamo fatto a Bologna, il primo articolo che è uscito è un articolo del Resto del Carlino, con un'intervista, e l'intervistatore la prima domanda era: in questa sua autobiografia ogni tanto compare Baldini, come mai? Guarda, non è un'autobiografia, nella mia io credo che sia un romanzo, e ne abbiamo un altro articolo che è uscito qualche giorno dopo, è di Vivian Lamarck, che è una poetessa molto brava, che era una corrispondente di Baldini, che è citata nel libro.
Sì.
E lei ha avuto la bontà di scrivere un pezzo su questo romanzo, e intanto che stava leggendo il romanzo mi ha scritto e mi ha detto che, insomma, che lo stava leggendo e che non era d'accordo sul fatto che fosse un romanzo, che lei non sembrava un romanzo. E io poi ci siamo sentiti al telefono, l'ho detto che io ero contento che non le sembrasse un romanzo, perché il romanzo più romanzo di tutti i romanzi per me nella mia testa è Guerra e Pace, sì, di Tolstoj, no? E quando è uscito Guerra e Pace negli anni 60 dell'Ottocento, la principale critica che gli fece era che non era un romanzo, perché mischiava dei personaggi reali come Kutuzov, Napoleone, Alessandro I, con dei personaggi inventati come Pier Besuchov, il principe Andrei. Allora, quello che a noi sembra l'archetipo romanzesco, ai contemporanei non sembrava un romanzo, perché il romanzo è un genere in evoluzione, ecco. E i veri romanzi, quelli che domani sembreranno dei romanzi, a noi forse non sembrano tanto. Quindi se sembrava un romanzo, io ho scritto un romanzo ottocentesco,
sì.
Se non sembra un romanzo, forse ci ho preso, ecco, allo stesso Baldini, Marescotti diceva questa cosa. Marescotti Ivano è un grande attore che è stato principale divulgatore delle poesie di Raffaello Baldini, e ha anche convinto Baldini a scrivere per il teatro. Baldini ha scritto 4 monologhi teatrali fantastici. E Marescotti racconta che una volta era in Romagna e leggeva le poesie di Raffaello Baldini, e alla fine una signora è andata da lui e gli ha detto: guardi, sono così belle, ma così belle non sembrano neanche le poesie, che per me è un grande complimento. E ho raccontato queste cose a Vivian Lamar. Io mi ricordo a memoria una poesia di Vivian Lamar che dice: siamo poeti, vogliateci bene, da vivi di più, da morti di meno, che tanto non lo sapremo. E lei mi ha detto: effettivamente anch'io una volta sono andata in una scuola elementare a leggere le mie poesie. E a un certo punto un bambino ha alzato la mano e ha detto: scusi, ma lei perché le chiama poesie, che si capiscono tutte le parole? Ecco, no? E quindi anche le poesie di Vivian Lamar non sembrano poesie. E poi io ho chiesto a Vivian: se non ti sembra un romanzo questo oggetto, diciamo così,
sì,
narrativo, cosa ti sembra? E lei mi ha detto: guarda, fammi finire di leggere e te lo dico. E poi qui dovrei leggere una poesia, si chiama La Circonvallazione.
Sì.
Posso?
Certo, devi.
Cioè, allora, no, puoi, insomma, La Circonvallazione devi. È la seconda poesia pubblicata da Baldini,
sì,
nella prima raccolta poetica che ha pubblicato, che si intitola I Solitari. La Circonvallazione fa così: anch'io, se potessi, piacerebbe di andare a stare sulla circonvallazione. Qui nel tavernello è sempre buio, fai quelle due chiacchiere, ma io sono troppo vecchio e se parlo non mi sta a sentire nessuno. Per di più faccio fatica a camminare, quando è tempo brutto non esco neanche, sto nella stanza di sotto grande con l'umidità che gonfia i muri e ogni tanto schiaccio uno scarafaggio. Ma quasi tutte le domeniche mi vengono a prendere Luisino Giancarlo con la 600, mi portano dalla zita, la mia nipote, quello sì è l'appartamento il più in alto, con marmi e parquet, nel condominio di Pozzi. Io quando arrivo allo San Gian mi aprono la porta a vetri del balcone che dà proprio sulla circonvallazione, mi metto lì a sedere, ci sto delle ore, il movimento che c'è, la roba, il chiasso, io zitta, tengo le mani sulla ringhiera e guardo che passa il mondo. Ecco, in una delle lettere che Vivian Lamar scrive a Raffaello Baldini, gli dice: Lello, te ci metti tutti lì sul balcone a guardare il mondo che passa. E qualche giorno dopo la nostra conversazione telefonica, Vivian Lamar mi ha scritto, ce l'ho nel telefono, e mi ha detto: no, cioè non è un romanzo, è una circonvallazione il tuo libro. Quindi siamo arrivati, insomma, abbiamo chiuso.
Bellissimo. Beh, poi è una cosa che un po' torna nelle tue...
Sarebbe bello se invece di romanzo potevo scriverci
circonvallazione. Però scusa, lo potevi chiedere a Mondadori la prossima volta, il titolo è sotto circonvallazione. Però ritorna un po' questo concetto, no, nelle tue cose, cioè la poesia che non è poesia, il poeta che non è poeta, la mancanza, no,
ma guarda, io non so, una delle esperienze, anche questa cosa l'ho scritta, forse l'ho già detta anche qui a radio, perché Radio Rock è una radio dove forse è la radio dove sono stato di più in tutti. Noi siamo venuti qua in taxi e il tassista a un certo punto ci ha chiesto: ma andate da Radio Rock? Perché ho riconosciuto la voce, mi sono chiesto, ma ho acceso la radio? Ed era un signore con l'adesivo di... Poi sono sceso, ho ripreso le valigie,
sì,
e aveva l'adesivo di Radio Rock, mi ha detto: me l'ha dato Boris Sollazzo.
Bene, lo salutiamo allora, il tassista, non Boris Sollazzo.
È un amico di Boris.
Di Boris, vabbè.
Allora, io una volta... Una
delle questa è la radio dove sei stato di più e meglio anche, no? Vogliamo dire anche... No,
no io sono stato bene, ma sto bene da quasi tutte le radio dove vado.
Ah, ok. Sono
gente...
Peccato. No,
le altre radio mi fanno cagare, mi piace soltanto Radio Rock.
Esatto.
No, vabbè, scherzo. No, no. No, è così. Dicevi, quindi?
Una delle esperienze più faticose della mia vita adulta è quando vai a un matrimonio, no? Che è, ti devi vestire diversamente da come ti vesti di solito, sei a tavola con della gente che non conosci e della quale non ti interessa tanto, e loro sono vestiti in modo strano anche loro, e anche loro non sono interessati a te.
Sì.
Ti portano una cosa che non capisci se è un antipasto, un primo, un secondo, e dopo tre ore ti portano qualcosa. Cioè, sono esperienze. Io, l'unico matrimonio dove sono stato bene era il matrimonio di una mia amica, che si chiama Laura Cardinali, che vive a Castellarquato, e c'era la gente vestita, a parte lo sposo e la sposa, gli altri erano vestiti normali, si mangiava della pasta, cioè della roba normale, che c'era un self service, la gente ballava liscio, c'era un'orchestra, e quando sono uscito ho pensato, ma guarda, era così bello, non sembrava neanche un matrimonio. Le cose che non sembrano, no, che non hanno, sì, quel carico di già visto, dire, e la letteratura è un po' questo qua, è uscire dal già visto. Poi le cose che scrivo, io sono stato l'altro ieri, abbiamo fatto una cosa insieme a Bologna insieme a Matteo Bibianchi per un podcast che fa lui, si chiama Copertina, no? Sì. Dove parla, spaccia dei libri, con l'idea quella lì, e mi ha chiesto che tipo di libri faccio io, che è una domanda di che genere, quando incontro qualcuno che non mi conosce e che è curioso, mi chiede magari che mestiere fai,
sì,
e io gli dico lo scrittore, e lui dice, ah, e che libri scrivi? E io gli dico dei romanzi, e lui dice, e che genere di romanzi? Io non so mai che genere di romanzi faccio, e ultimamente ho trovato una risposta, io scrivo dei libri un po' come vengono, così, così come vengono, ecco, il genere è quello lì.
Sì, però effettivamente poi se tu pensi, prima parlavi di guerra e pace, cioè che genere di romanzo è guerra e pace? Come fai a, capito? Come fai a, tra l'altro su guerra e pace c'è una cosa bellissima, adesso mi fa fare un casino qui nell'ordine che c'avevo, delle cose da chiederti, però hai aperto una parentesi sul, c'è un punto nel tuo libro in cui tu parli della lettura di guerra e pace, cioè tu dici, ci sono dei romanzi, no, che tu sali, metti che devi andare per un tot periodo di tempo da Bologna a Parma e devi fare un'ora di treno tutti i giorni o due o tre volte a settimana, andare e tornare, e ti porti un romanzo come Guerra e Pace, sali e ti sembra che il viaggio duri, sì, un, sì, secondo, o sbagli anche la fermata qualche, sì, volta, e magari finisci a
Cremona. Io quando leggi i libri sono i casi in cui non scendi,
salti la fermata, certo.
Esatto, sì, sia sull'autobus che sul treno, a me succede in quei casi lì.
Sì, sì. Senti, sono romanzi molto, tra l'altro tu dici che non esisteva, no, è bellissimo questo, non esisteva una biografia di Raffaello Baldini, e non esiste tuttora perché questa non è una biografia, però insomma una cosa che ti capita è che leggi un bellissimo romanzo, questo qui, e poi dopo ti viene voglia, come sempre, però devo dire, nelle cose di Paolo, perché poi cita tante cose che ti viene voglia di leggere, io la prima cosa ho detto, voglio comprare La Fondazione e voglio leggere La Fondazione, che in particolare mi ha incuriosito, ma insomma voglio leggere le poesie, non poesie, di Raffaello Baldini. È chiaro che c'è una trilogia in qualche modo, non lo so, boh, c'è una trilogia in qualche modo, dopo Dostoevskij, Anna Akhmatova, sì, Raffaello Baldini, diciamo, sono tre autori. C'è un... Secondo me c'è, credo di averlo trovato nel libro, ma te lo voglio domandare, c'è una connessione fra, sono due russi e un autore romagnolo, che apparentemente non avrebbero nulla in comune, però c'è qualcosa che giustifica il fatto di aver scritto questi tre libri, diciamo, più o meno in sequenza?
Beh, sono tre grandi scrittori, secondo me. La cosa che non lo so, a me mi viene... Io quando ho letto la prima volta... Memorie sottosuolo di Dostoevskij, e quando ho letto quella frase io sono poi da solo e loro sono tutti, avevo forse 20 anni, e ho proprio una reazione emotiva è stata, no, ma questo qua sono io, non sei te.
Sì.
Sono io che sono da solo e gli altri sono tutti. E quando ho scritto Sanguina ancora, che è il romanzo che ho scritto su Dostoevskij, ho riletto tutto Dostoevskij, e una sera ero a cena con mia figlia, che aveva all'epoca 15 anni, e le ho chiesto: ma scusa, te ci hai mai pensato che tu sei da sola e gli altri sono tutti? E lei mi ha detto: altro che, se ci ho pensato. Allora, la cosa straordinaria di Dostoevskij è che questo libro qua è stato pubblicato 170 anni fa, forse, a 3000 km di distanza. E lui, a quella distanza di tempo e di spazio, ha scritto una cosa semplicissima, perché non c'è bisogno, cioè non è non c'è una sintassi complessa, no? Che è il segreto di una ragazza nata nel XXI secolo a Bologna, no? E questo è un piccolo esempio di una letteratura che vince il tempo e lo spazio. Io credo che Anna Akhmatova e Raffaello Baldini abbiano la stessa potenza, cioè Baldini è, io a rileggere Baldini io ritrovo lui parla solo di Sant'Arcangelo, che è un piccolo paese in provincia, un paese 20.000 abitanti, provincia di Rimini, e io trovo la mia infanzia, trovo c'è una poesia su due ragazzi che sono uno di 14 e l'altro lei di 13 o 12 anni, che sono sull'ultima panchina del Viale della Fossa a Sant'Arcangelo e si guardano in silenzio. E Lio Narranti, questa poesia, è così incantato che si ferma e torna indietro sull'erba, no? Cioè, a me mi è venuto in mente la prima volta che io ero su una panchina insieme a una ragazza che non sapevo cosa dire. E questa è la potenza della letteratura, secondo me, molto semplicemente. Quindi sono uniti da quella roba lì e da una cosa cioè che ha pochissimo, che è il mio gusto.
Sì, no, certo, però quello diciamo era
tre persone, però c'erano tre autori che mi toccano.
Ho azzeccato, diciamo, quindi a pagina 191, quindi quasi alla fine del libro, c'è un capitoletto, il 10.2, che si chiama Perché, in cui tu proprio, adesso non so se è spoiler leggerlo, però racconti proprio questo, cioè racconti quanto questi tre autori in realtà, no, ciascuno chiaramente in modi diversi, raccontino te, raccontino la tua vita, e quindi in qualche modo ha senso raccontarli anche se sono nati a chilometri di distanza. E
sì, tra l'altro in questo paragrafo io rispondo a un'obiezione, perché io non racconto a qualcuno sembra un'autobiografia questo libro e anche quelli precedenti, sì, perché raccontando Dostoevskij, Akhmatov e Baldini racconto anche di me, se vuoi lo leggo.
Certo, sì, sì.
Sono due. Come devo aver già detto, questo è il terzo romanzo tra quelli che ho pubblicato che è dedicato a uno scrittore, prima a Fyodor Dostoevskij, poi a Anna Akhmatova, adesso Raffaello Baldini. E quando sono usciti i primi due, alcuni lettori sono stati stupiti dal fatto che io nel romanzo parlavo anche di Fyodor Dostoevskij e di Anna Akhmatova, ma parlavo anche di me, della mia vita, dei miei genitori, di mia figlia e della mamma di mia figlia e di mia nonna Carmela, perfino. Cosa c'entra qui sua nonna Carmela? Sono chiesti questi lettori. Ecco, in questo libro su Raffaello Baldini uguale. Parlo di Raffaello Baldini, ma parlo anche di me, della mia vita, dei miei genitori, di mia figlia, della mamma di mia figlia e anche di mia nonna Carmela. Perché io ho l'impressione che leggere Baldini dall'inizio alla fine, le poesie, il teatro, significhi rivedere la tua città, la tua strada, i tuoi amici, le tue fidanzate, i tuoi treni, sentire la voce di tua mamma che ti chiede cos'hai, rivedere la prima panchina dove ti sei seduto con una ragazza, la prima volta che hai fatto una firma, quando hai giocato a nascondino da piccolo, la prima volta che hai visto la neve, tutti i coglioni che hai incontrato nella tua vita, tutte le volte che sei sbagliato, tua mamma, tuo babbo, tua nonna, i tuoi fratelli, le tue sorelle, la tua barista, la tua macchina, le tue partite a carte, le telefonate, quelle sere che telefonavi e se ti rispondevano no, mi sembrava che potesse cambiare la tua vita, i tuoi gatti, i cani di tuo zio, le chiavi vecchie che non aprono più niente ma ti hanno aperto tutto e che non ti azzardi a buttare via. E dopo che hai visto tutte queste cose così precise, così vere, così tue e così di tutti, come fai a non parlarne? Come fai a non raccontarlo a nessuno? Come fai?
Ecco, allora ti faccio ascoltare, adesso bisognerebbe, dobbiamo andare alla pubblicità, ti faccio ascoltare una cosa io adesso, così facciamo contento l'amico Loris, credo, che voleva, che amava moltissimo i Rammstein,
sì,
e
sì,
la voce,
esatto,
di cioè, questo cantante che si chiama Till Lindemann, lo conosci?
No.
Till Lindemann, cantante di una band che si chiama Rammstein, ti faccio ascoltare questa canzone si chiama Lubimi Gorod, che vuol dire città, che non è sua ovviamente la canzone, vuol dire città amata, città, sì. E te la faccio ascoltare, poi torniamo a chiacchierare.
Mm-hmm. sulle taglie родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видит сны, и зелень нет среди весны. Любимый город может спать спокойно и видит сны, и зелень нет среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется.
Radio Rock Podcast.
Cure con, scusate, New Order con Age of Concept. Ho detto Cure perché dopo c'erano previsti Cure, ma abbiamo sovvertito la playlist questa mattina per la presenza di Paolo Nori nei nostri studi, ai nostri microfoni, che sta parlando del suo nuovo romanzo, Chiudo la porta e urlo. Abbiamo detto non è una biografia di Raffaello Baldini, però in qualche modo è un libro, come dire, ispirato un po', no, dalla figura di questo poeta, non poeta, romagnolo, abbiamo detto. Ora, una cosa che non abbiamo detto però di Raffaello Baldini, che secondo me è interessante sottolineare, è che Raffaello Baldini scriveva in dialetto romagnolo. Che io ho provato a leggere delle cose in dialetto romagnolo e non si capisce assolutamente
niente. Dialetto
un cazzo.
Scritto è difficilissimo.
Niente, non si capisce nulla, meno da bio. Però io ho pensato, Paolo Nori, che è emiliano, magari persona ignorante che magari capisce. Invece poi Paolo conferma che neanche da emiliano capisci il dialetto romagnolo completamente.
Io sono dei romagnoli che non capiscono, sì, il dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna.
Ah, ecco.
E Ivano Marescotti, che era nato in provincia di Ravenna, in una frazione, non mi ricordo in che paese, non leggeva le poesie di Baldini nel dialetto di Sant'Arcangelo, ma le riscriveva nel proprio dialetto. Cioè, però la cosa bella di Baldini, una delle cose belle, è che è un grande traduttore. Cioè, le sue poesie in italiano, le abbiamo lette prima un paio, sembrano scritte in italiano, sono poesie, cioè sono due originali, ecco, perché quella in dialetto originale e quella
si traduce da solo, si traduceva da solo
ed era un grande traduttore, ha una potenza e però è una lingua, cioè se lui avesse scritto direttamente in italiano non avrebbe ottenuto lo stesso effetto, perché sono delle espressioni, per esempio c'è una poesia che si intitola La moglie, dove c'è uno di quel paese lì, Sant'Arcangelo, che ha 52 anni e si è messo con una ragazza di 23 e dice, lo prendono tutti in giro, e lui dice, ma lei è nuova, non ha neanche una piega, è un'espressione bellissima, è una figlia di 20 anni e se pensa alla faccia mia, no, è così, non ha neanche una piega, e solo che è un'espressione che in Italia, cioè che ha la radice nel dialetto,
certo,
no? è un modo di dire dialettale molto bello che a me ricorda modi di dire la lingua di mia nonna, ecco, che anche lei era madrelingua, è nata nel 15, Baldini del 24, e mia nonna è nata in provincia di Parma e la sua lingua madre era il dialetto parmigiano. Lei quando parlava a sua mamma non le diceva mamma, diceva ma, cioè, si esprimeva in dialetto.
C'è anche un recupero di, per esempio, Baldini era del 1924, l'anno di nascita di mio nonno anche, no? E io ricordo proprio questa questa educazione, no, anche un po' nei modi che tu dici hanno quelli lì del 1924 che diciamo che si comportano un po' come Baldini, no? Nel senso,
se io come che si comportano come Baldini ne ho incontrati pochi, e se tuo nonno era come Baldini era un bel soggetto.
Però, sì,
era... Baldini aveva una cura quando parlava con te, cioè aveva una ti stava a sentire, gli interessava quello che diceva, è una cosa rarissima, è una cosa che, e quando parlava a te stava proprio attento alle parole che usava, cioè cercava, era io l'ho detto a sua figlia, per me era un galantuomo, è una parola che, la parola che mi viene, e dopo ho scoperto e credo di essere originale con questa definizione. Poi quando sono andato a Pavia, dove c'è l'archivio dei manoscritti fondato da Maria Corti, e c'è il fondo Baldini, ho consultato la corrispondenza di Baldini, devo dire che la maggior parte dei suoi corrispondenti, quando gli dicono tu sei un gentleman, un galantuomo, un gentiluomo, ecco, quindi no, non sono originale, ho fatto questa impressione, l'ha fatta a tanti altri.
Però ecco, sul tema della traduzione, per esempio, tu hai detto più volte, c'è un bellissimo film che io ho visto al cinema che si chiama Patterson di Jim Jarmusch, e alla fine c'è questo poeta giapponese che dice che leggere la poesia in traduzione è come fare la doccia con l'impermeabile, no? Anche se te la autotraduci, come faceva
no,
Baldini.
No, ma qui non l'autotraduce,
la riscrive.
Sono due originali, sono due, perché lui è lingua madre sia in dialetto che in italiano. Tant'è vero che, non so, c'è una poesia
sì.
che si chiama... Facciamo la prova con gli spettatori
sì.
di Radio Rock.
Sì.
C'è una poesia che si chiama Guerra,
sì.
no? Che è molto interessante. Se mi dai
sì.
il via, la leggo e fa così. No, la burocrazia non c'entra niente, sono loro, ce l'hanno con me, sono nel libro nero e so perché. È stato l'altro anno d'estate da Fasul, seduti fuori, parlavamo che vogliono buttare giù le scuole, vogliono farle laggiù ai mulini, sta buono, va là, sono cose che... E io lì mi è scappato, detto, come ho detto, di sopra ci vorrebbe una scopa e fare pulizia, ecco, una cosa così, e loro figurarsi. Hanno saputo il giorno dopo, hanno tante di quelle spie, e da allora sono segnato, non me ne passano una, leggi, regolamenti, da diventare matto, che sono più di 2 anni ormai, ma loro, hai voglia, possono passare 1000 anni, non perdonano. Questa, io, è una cambiale che gli ho firmato, e la devo pagare, però non mi conoscono loro a me, tutta la loro prepotenza, io ci piscio sopra. Non dico per dire piscio, davvero, la sera, quando non mi vedono, ma anche il pomeriggio basta stare attenti, d'inverno con quei freddi, certo si fa meglio, la gente esce poco, d'estate invece stanno in giro fino a tardi, però d'estate c'è più soddisfazione, d'agosto sotto il voltone, che da lì passa l'assessore al demanio, te lo do io il demanio, perché la tengo da scoppiare, quando mi libero sono delle pisciate da cavallo, una puzza che non si respira, te li immagini lì sotto agosto, poi se è lì beccio è che non mi fermo, ho imparato da loro, non perdono e non vado a casa, è un tirasegno, perché ce n'è che pisciano in giro, ma pisciano e basta negli angoli, nel muro dietro del ricovero, contro la pompa del distributore della Shell che è chiuso da anni, insomma dove sei sempre pisciato, invece io è tutta un'altra cosa, è una guerra, piscio sotto l'arco, piscio dall'alto in giù per le scale del comune che va che corre, piscio contro la porta a vetri della Proloco, nelle colonne del credito, piscio sul palco della banda, sono delle notti, mi sveglio che mi scappa, vado mica al cesso, mi alzo, arrivo in piazza, mi metto in piedi sulla fontana e ci piscio dentro, e la mattina dopo passo di lì come niente, guardo che bel getto e rido, pisciate voi così, ecco io qua non mi sembra sia nessun impermeabile.
Certo,
è bellissimo.
Certo, assolutamente sì. Anche se credo proprio la Fondazione, se non sbaglio, non è stata tradotta da lui.
La Fondazione Baldini è l'ultima cosa che ha scritto, poi è morto e non ha fatto in tempo a tradurla. L'ha tradotta Giuseppe Bellosi, che è stato il primo editore di Baldini, ed è anche lui un poeta, un grande appassionato di poesia romagnola, era il bibliotecario di Fusignano, il paese di Arrigo Sacchi, è un concittadino di Arrigo Sacchi, ed è una traduzione straordinaria, secondo me, anche quella. Lui è andato a verificare cioè nelle altre traduzioni di Baldini, io non vedo la differenza.
Comunque, ascoltando queste parole, viene proprio chiaro perché gli abbiano chiesto di scrivere per il teatro.
Eh sì, certo.
È veramente immaginifico quello che
molto,
scrive.
Molto, no, essere portato sul palco. Allora, Carlotta dice: Paolo Nori dice le stesse cose di Claudio Morici riguardo a come i libri ci parlano. Conosci Claudio Morici?
Sì, lo conosco. Sì.
Vabbè, insomma, ha detto sì, recentemente, insomma, poi lui ha fatto anche un podcast proprio su su queste cose qui, è uno spettacolo teatrale. Giulia dice: ciò che ci rende umani, le nostre passioni sono e saranno sempre le stesse da quando esiste l'uomo. Ricordo ancora quando in quinto superiore leggevo Meleagro di Samo e piangevo perché parlava di un amore finito quando era appena finito il mio, lui quinto secolo avanti Cristo. Quindi vabbè, non c'è un... l'altro giorno ci sforzavamo, poi non so, ma forse non serve nemmeno così tanto farlo, però di definire, no, cos'è l'arte, perché è una definizione molto complessa non so, forse il fatto che si riesca a superare, per esempio, il tempo, no? Che una cosa dopo 100 anni, dopo 1000 anni, è ancora
valida. C'è una cosa che dice Agamben, c'è un libro di Agamben che si chiama Il fuoco e racconto, che raccoglie i suoi testi estetici, diciamo. E lui dice che l'arte non rende visibile l'invisibile, ma rende visibile il visibile, no? Che sembra un paradosso, che bisogno ha il visibile di essere reso. E a me, io quando sono diversi esempi, l'esempio che faccio nel libro è quello, c'è un mio amico di Bologna, si chiama Jean Talon, che mi ha raccontato che negli anni 80 professori dell'Università di Bologna hanno chiamato a Bologna un cantastorie senegalese, uno che scriveva delle storie e le metteva in musica e le raccontava. E gli hanno detto osserva un po' i bolognesi e poi scrivi una storia per i tuoi con nazionali. E lui, tra le cose che ha scritto che, non sapete, cioè, al mattino in Europa c'è un sacco di gente che va in giro legata ad un cane, che per chi non ha mai visto un guinzaglio è esattamente quello che succede, solo che noi siamo così abituati ai guinzagli che abbiamo smesso di vederli, ecco. Quanta storia lì ha reso visibile il visibile, cioè i guinzagli che sono visibili, ma noi siamo così abituati a questa figura di un signore o di un signore che va in giro tirata da un grosso cane, non vediamo più i guinzagli.
È un po' lo scrittore, no? Cioè, come dire, quello che fa uno scrittore. Provate per esempio a chiudere gli occhi, tu fai l'esempio del tuo compagno di banco, esatto, a scuola, no? Una persona che vedete tutti i giorni, riuscire a ricordarvi un aspetto specifico, particolare, non ci facciamo caso, perché per noi è...
Ma per esempio, noi lo riconosciamo, non lo vediamo, difatti il libro finisce con io che vedo mia nonna Carmela, che la vedo davvero fuori dall'imballaggio da nonna, ed è una delle immagini più potenti e più forti della mia vita.
Sì. C'è qui un messaggio di Sabina che scrive: possiamo fare una rubrica quotidiana con Paolo Nori che legge cose, lo adoro. La chiamiamo proprio così, Paolo Nori che legge cose, lo adoro. Bellissimo. Sottotitolo
circonvallazione.
Io glielo vorrei anche proporre, ma Paolo è talmente incasinato in questo periodo che
abbastanza incasinato. Grazie a Sabrina,
ma un giorno riusciremo a farlo, chissà. Invece senti, tu dici che nel libro dici che il tema principale di Baldini secondo te è la morte.
Sono due i temi principali, la coglionaggine e la morte.
Sì. Allora, sono tutte e due interessanti, però non so se vogliamo al modo loro.
Però se preferisci la morte.
No, piacciono tutte e due, devo dire la verità, piacciono sia la morte che hanno anche dei punti di contatto.
Sì,
spesso.
Forse sì.
Il libro comincia così, quando comincia con... Allora, Baldini, una frase memorabile che c'è nella fondazione, la battaglia contro la coglionaggine comincia da se stessi, sì. Che è vero. E a me viene in mente quello che ha detto una volta Ricky Gervais, che quando sei morto tu non lo sai, è doloroso solo per gli altri. Quando sei stupido, ha aggiunto, succede la stessa cosa. E quindi hanno dei tratti in comune, queste due cose.
Tra l'altro qualcuno ci scriveva, l'hai appena spiegato, una persona ci ha fatto la domanda che hai appena, a cui hai appena risposto, ho ricevuto come regalo di Natale, mi compro una gilera bellissimo di Paolo Nori, una volta finito i fratelli Karamazov lo comincio, ciao a tutti, grande Paolo, quindi lui sta leggendo i fratelli Karamazov e poi comincerà, mi compro una gilera, vedrai che troverai dei punti di contatto importanti. Remo Remotti lo conosci?
Sì, l'ho conosciuto.
Qualcuno ci chiede, nostro amico Remo Remotti, se è un'eresia paragonare Baldini a Remo Remotti.
No, Remotti aveva anche lui questo, anche le poesie di Remotti non sembrano poesie in un certo senso, me ne vado da Roma, è una poesia bellissima per esempio. Poi lui a me mi piaceva molto, questo atteggiamento, anche lui era un poeta che non sembrava un poeta, un attore che non sembrava un attore, aveva dei tratti, a me era molto simpatico, era uno anticonformista che aveva del... è una persona che è un bel ricordo, è una persona che credo Non so se poteva risultare antipatico a qualcuno.
Non credo proprio. Poi era una persona che molto, adesso sembra dire, molto diretta, no? Che proprio quello che diceva poi faceva,
poi non era uno.
Stava
le sue passioni senza però gli piacere.
Ti mandava a fanculo se voleva mandarti a fanculo.
Ma a me ricorda in un certo senso Antonio Pennacchi, che era un mio grande amico ed forse la persona più generosa che io ho incontrato in questo mestiere da quando ho cominciato.
Senti, nelle poesie di Baldini c'è anche la Romagna, e anche la Romagna, cioè la Romagna, mi viene da dire, è una Romagna non Romagna, tu lo racconti nel libro, è diversa da come uno se l'aspetterebbe.
Uno si immagina la Romagna baracca, cioè la Casadei, Sangiovese, così. La Romagna di Baldini è una Romagna triste, i romagnoli dietro tutta questa... euforia, questo desiderio di stare al mondo, sono anche persone che... Questa è una cosa che ha in comune con l'Emilia, secondo me. Anche in gli emiliani passano per essere dei bonaccioni, ecco, della gente che beve del Lambrusco e tiene... E io, cioè noi quando... Io quando tornavo a casa da ragazzo, adesso non esco più, non bevo più Lambrusco, così, ma da ragazzo io mi ricordo una cosa... momenti terribili della mia giovinezza, era alla fine delle feste, che io tornavo a casa e davo dei pugni al muro. E questa cosa qua, c'è una frase di Gogol che dice: non avete sentito anche voi quella sensazione dopo le feste che ti si sembra che ti si stacchi la pelle di dosso, che ti sembra ti si stacchi la pelle. Io quella sensazione lì ce l'ho molto presente, e Baldini è tutta questa. Ma Baldini, secondo me, la parte della morte, io ho conosciuto Baldini, ma non ero in confidenza, ci siamo visti poche volte, non mi ha confidato. Quelli che l'hanno conosciuto prima, che quando non era ancora vedovo, quando era ancora viva sua moglie Lina, mi hanno detto che è molto cambiato. E secondo me questo sentimento della mancanza vivifica le sue poesie. E c'è una poesia che è in copertina a una raccolta che è uscita per Einaudi, che raccoglie tre raccolte di poesie di Baldini: La Naiva, Furistire e Ciacri. E la poesia di Baldini lo traduco io qui in copertina, è in dialetto, io lo traduco in italiano, che dice: ma così, delle volte, quando torno a casa la sera, prima di infilare la chiave, suono, drin, drin, non risponde mai nessuno. Ecco, questo sentimento qua, secondo me, è il sentimento dominante. Poi sono poesie che fanno anche ridere, abbiamo sentito, no? Cioè c'è anche l'aspetto romagnolo, se vuoi, no? Un po' stralunato, ecco. Però con questa... l'ultima raccolta di poesie si chiama Intercity, e l'Intercity, che allora era una novità, no? Erano i treni veloci, prima delle frecce. La destinazione di quell'Intercity lì è la morte. Ecco, e c'è una bellissima lettera di Lina Pedretti che gli scrive: caro Lello, io sono qui alla fermata dell'Intercity, no? Anche il coraggio di parlare di questo. Poi c'è un'altra poesia di Baldini, che c'è un personaggio che è al cimitero di Sant'Arcangelo e dice: qui conosco tutti, in paese non conosco più nessuno.
Paolo, io qui, Andrea, a parte che adesso hai aperto un tema che, vabbè, che torna un po' sul discorso dei libri che ci parlano, no? Delle cose che in qualche modo raccontano anche la nostra vita. Addirittura alcune volte succede una cosa, che un libro che tu hai letto ti parla dopo, magari, cioè nel senso che tu lo leggi, sì, sì, e poi succede una cosa nella tua vita, sì, sì, che ti fa... Io sono stato un momento della mia vita che tornavo a casa mia, una casa completamente spoglia perché l'avevo ristrutturata in quel momento e dovevo risistemare tutto, quindi sei scatoloni, cose eccetera, c'era solo il gatto, e mi ero appena separato. Quindi sono tornato a casa, mi sono buttato sul divano, mi ricordo questa scena, ho accarezzato il gatto, ho detto: siamo rimasti solo io e te. E mi sono ricordato di un libro di Paolo Nori del 2005, se non sbaglio, che si chiude con una situazione analoga, cioè il narratore del libro che si butta sul letto e dice: mi dispiace tanto, mi dispiace tanto, mi dispiace tanto.
La vergogna
e le scarpe nuove. E quella roba lì, cioè, la ritrovi nella tua vita poi, no? Sono delle cose che tu dici, no? Come se si chiudono dei momenti,
certo,
e tu fai un bilancio, oppure cioè senti un po' come, come delle cose forti.
Quella
che...
è una forza incredibile, secondo me, dei libri, della letteratura in generale, ricordarti e farti ricordare delle frasi che magari hai letto 15 anni prima, sì, che all'improvviso arrivano, così come arriva un'immagine, no? Come quando sei, guardi un quadro e dici, ti suscita, sì, quella cosa.
Questa cosa qua a me è successa, io ho fatto un grave incidente nel 90, ne ho fatti più di uno, ma sì, quello lì in particolare è stato il più grave di tutti, ed ero stato 77 giorni in ospedale. Perché ero ustionato, è stata un'esperienza molto dolorosa, tutti i giorni mi dovevano lavare, quindi mi toglievano le bende che di notte si erano attaccate col sangue, col pus, e è stata l'esperienza più dolorosa. Mi dava la morfina, che ho scoperto mi piace molto, ma anche con la morfina mi veniva a strapparmi i capelli, e io, a me tutte le volte veniva in mente una frase che avevo letto 10 anni prima, che è un verso di una poesia, di un romanzo che non mi era neanche piaciuto tanto, Dottor Givago di Pasternak. Alla fine sono le poesie di Givago, la prima poesia si intitola Amleto e finisce con il verso "Vivere una vita non è attraversare un campo". Io l'ho capito lì, quel verso lì l'ho capito, e mi è venuto a trovare da, sì, io l'avevo letto tanti anni prima, ma Pasternak mi ha raccontato come stavo, ecco, no? mi ha messo in un certo senso, mi ha detto, hai capito?
Sì, capito. Senti, dobbiamo chiudere, io ho tantissime altre cose da dire, però tornerai, poi ci sentiamo al telefono, naturalmente, per
dei romanzi.
Per dei romanzi. No, c'era quella dei coglioni pure, che era interessante. Sì. Vuoi leggerci un'ultima cosa dal libro, e così chiudiamo su quello che vuoi tu, eh? Perché c'era, per esempio, un'altra cosa che mi piaceva tantissimo approfondire, non abbiamo tempo, il rapporto con la moglie Lina, si chiamava Lina come la moglie di Nino Pedretti, Lina. È anche la moglie, ma un rapporto bellissimo, secondo me, molto, che tu approfondisci nel libro. Poi c'è questo tema dei coglioni che pure non so che cosa vuoi, con cosa vuoi chiudere, decidi tu, insomma.
Allora, io appunto sulla moglie, c'è questo rapporto con la moglie che è difficile capire quale poesia di Baldini. Le poesie di Baldini sono autobiografiche, sono sempre degli altri che parlano, però c'è una poesia che si chiama In due, con la quale di solito finisco le presentazioni, e che io credo forse parla di lui e di sua moglie. Ecco, quindi io finirei con questo.
Perfetto. Allora, facciamo così. Noi salutiamo, sì, ciao Martina, e lasciamo proprio chiudere a Paolo Nori. Vai Paolo.
Lo dico sempre anch'io, in due è il massimo per stare insieme. Se vuoi stare insieme in 10, in 20, come fai a stare insieme? La gente invece gli piace ad essere in tanti. Eravamo una trentina senza contare i bambini e sono contenti. Stiamo insieme, che non vuol dire niente. Stai attaccato, non insieme. Più siete, peggio è. Stare insieme è un'altra cosa, non te ne accorgi? No, non se ne accorgono. Per loro essere in pochi è come non esserci. Loro hanno bisogno di essere in molti, in 100, in 1000, in 10.000, in 100.000, che io... sono stato anch'io per San Martino, alla festa della Pieve, mangiare, bere, canti, ridi, urli, perché devi urlare, è tutto un urlio, se no non ti senti, per loro è allegria, che era un casino. E io lì in mezzo, cosa vuoi che ti dica? Mi pareva, ma davvero, d'essere solo. Invece in due, tu e lei, la sera, in casa, a un certo momento spegni la televisione, chiacchieri un po', lei va di là, torna, sorpresa, due gelati, vuoi crema o cioccolato? Poi ogni tanto si esce... si va nei posti a mangiare fuori, al cinema. Il cinema è una roba. Come da bambini le favole. Si sta lì tutti a sedere, zitti, incantati. Se ti viene delle volte da dire qualcosa, dietro c'è sempre uno che protesta. Shh, silenzio! Poi fine. Si accendono le luci, è come svegliarsi. Ti alzi e basta un niente. Che le tieni il cappotto, che se li infila, che la stringi, non molto, solo sentire.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.